certo momento con le più facili, perché non può essere una ripresa di produzione scontata, ma in un momento come questo è almeno un tentativo estremamente utile, perché si tratta di riprendere una sintesi, dei punti di sintesi che diventino poi capisanti di un'azione che si può svolgere.
Ordine ai numerosi brani tratti dai discorsi del Papa a Milano, in cui il Papa entrava nel discorso dell'impegno nella città, nella società, entrava nel discorso sociale e politico. È tanto più evidente dopo aver sentito la relazione di Angelo, che già giustamente è entrato decisamente anche lui dentro la questione del modo con cui il una gerarchia del modo con cui, del metodo con cui il Papa propone l'affronto del problema sociale e politico. Innanzitutto vorrei citare quelli che a me paiono i due capisaldi della modalità con cui Giovanni Paolo II intende l'accostarsi del cristiano al sociale e al politico. Primo caposaldo, lo ha detto in maniera esplicita nel discorso all'Università Cattolica, mi sembra questo: il cristianesimo è la pienezza dell'umano. Secondo caposaldo, lo ha detto nel discorso ai giovani a Monza: compito del cristiano è dare testimonianza della fede in tutte le dimensioni umane. Perché mi sembrano questi due capisaldi? Il primo: il cristianesimo è la pienezza dell'umano. Questo vuol dire che, secondo la concezione di Giovanni Paolo II, non esiste una contrapposizione tra ciò che è cristiano e ciò che è umano. Quindi il cristiano contribuirà alla edificazione di una società più umana, assolverà il proprio dovere di partecipazione civile e politica, proprio andando a fondo nella propria esperienza cristiana. È rotto in questo modo, mi sembra, è rotta proprio la radice di ogni possibile dualismo. Non c'è un cristiano che da una parte approfondisce la propria fede, diventa più santo, e che dall'altra parte deve fare i conti, deve tenere in conto del suo dovere o diritto dovere di partecipare alla comunità civile e all'edificazione della società. Ma il cristiano contribuisce all'edificazione della società proprio andando a fondo della propria specifica vocazione, della propria identità. O in altri termini, il cristiano è già dentro il mondo, non ha bisogno di incarnarsi. Il cristianesimo è incarnato una volta per tutte, si è incarnato una volta per tutte attraverso Cristo. Dopo l'incarnazione di Cristo, Cristo resta presente dentro il mondo. In un incontro recentemente veniva detta un'espressione che mi sembra suggestiva: è come se i cristiani fossero tutti dei convertiti, come se i cristiani fossero tutte delle persone che già prima erano dentro il mondo e che dentro il mondo hanno incontrato l'avvenimento di Cristo che ha cambiato la loro prospettiva. Non hanno bisogno di partire da un punto fuori del mondo per entrare dentro la condizione umana. Vi leggo questo brano che mi sembra particolarmente significativo dell'Università Cattolica. L'umano e il cristiano sono tra loro intimamente collegati. Tutto ciò che contrasta con quanto vi è di autenticamente umano contrasta parimenti col cristianesimo. E viceversa, un modo distorto di intendere e di realizzare i valori cristiani ostacola altrettanto lo sviluppo dei valori umani in tutta la loro pienezza. Nulla di genuinamente umano è chiuso al cristianesimo, nulla di autenticamente cristiano è lesivo dell'umano. Nel messaggio cristiano trova arricchimento, sviluppo, pieno chiarimento la genuina sapienza umana. Il secondo caposaldo della concezione sociale, dell'impegno sociale cristiano, è che si innesta pienamente sul primo. Se il cristianesimo è la pienezza dell'umano, il compito del cristiano è dunque dare testimonianza di questa pienezza dell'umano, di questo cristianesimo, di questa fede in tutte le dimensioni umane. A Monza, rivolgendosi ai giovani, ha detto: la vostra fede deve diventare una presenza ed una testimonianza nel mondo, deve cioè esprimersi nei vari livelli della vostra quotidianità. Dovete vivere da cristiani tutte le dimensioni, quelle familiari, quelle culturali, quelle artistiche, quelle sociopolitiche, in una parola tutte le dimensioni umane. Sembra di poter dire anche qui: il cristiano può dare un contributo alla costruzione della società nuova, non se ispirato dalla fede, ispirato, semplicemente ispirato dalla fede e quindi moralisticamente più attrezzato, più energico, si impegna con le culture mondane. Anche qui non c'è un dualismo, non c'è un'ispirazione della fede che carica il cristiano di energie e lo fa più capace di affrontare le dimensioni del mondo secondo le logiche e le culture già dominanti. Ma il cristiano dà un contributo alla società se vive tutte le dimensioni del mondo secondo la sua identità caratteristica, che è la fede. Dati questi due capisaldi, ho notato questi altri aspetti. Sulla strada della pienezza dell'umano, della realizzazione di sé, della costruzione della società nuova, l'uomo trova un aiuto fondamentale nella cultura. Questo della cultura come approccio del cristiano e dell'uomo nei confronti della società è un tema, come sappiamo, caro a Giovanni Paolo II, sviluppato in maniera particolare nel famoso discorso all'UNESCO, che tutti noi già ben conosciamo e che il Papa ha anche ripreso nei suoi discorsi, in particolare a quello dell'Università Cattolica, laddove ha detto, tra virgolette: scopo della cultura è di consentire all'uomo, mediante il progresso nella conoscenza della verità, di realizzare sempre più pienamente se stesso nel contesto di un rapporto dinamico e costruttivo con l'universo creato. E ancora, l'uomo realizza se stesso nella scoperta del vero. Questa dunque è la finalità essenziale di ogni sforzo volto alla conoscenza di aspetti nuovi della verità. L'uomo è il fine della cultura. Ma nei suoi discorsi a Milano, in maniera a me è parsa più chiaro, comunque più marcata che altre volte, il Papa ha sottolineato una possibile ambivalenza della cultura. O meglio, il Papa ha fatto vedere come non ogni cultura sia utile al raggiungimento della realizzazione piena dell'uomo. Dentro lo sviluppo storico della cultura è presente una possibilità tragica di errore, di riduzione. Se l'uomo si affida ad una lettura sbagliata della propria storia, della propria identità, allora la cultura degrada, declina in un secolarismo terribile. È il già ricordato... No, non li già ricordo, questo no. È un altro passo. Sempre all'Università Cattolica, il Papa ricordava che se è vero che l'avvenire dell'uomo dipende dalla cultura, è pure altrettanto vero che da improvvide impostazioni culturali o da sviluppi sconsiderati della ricerca scientifica derivano anche le minacce più gravi che possono incombere sul futuro del mondo. Mi sembra che in questo nodo di discorso, che il Papa ha affrontato anche in altri discorsi, ci sia forse l'aspetto più chiaro di confronto col mondo e di confronto, qualcuno ha detto di sfida, con la mentalità egemone all'interno del mondo. Il Papa ha detto con chiarezza che la fiducia da riporre nella ragione ha dei limiti, la ragione non può essere giudicata semplicemente di fronte a se stessa, ma ha bisogno di un confronto più alto e oggettivo. Sappiamo bene che su queste, proprio su queste affermazioni, in particolare su quelle fatte all'ingresso nella città in piazza Cinque Giornate, si è scatenata la bagarre, nel senso che c'è chi ha voluto leggere queste espressioni addirittura come l'apertura della campagna elettorale. Ci sono stati dei settimanali che hanno parlato in questi termini, senza fra l'altro accorgersi che queste affermazioni e questi richiami del Papa si dirigevano di fatto, storicamente, come primo interlocutore proprio a un certo modo di intendere l'impegno e il lavoro culturale, quindi lo sviluppo sociale e politico da parte dei cattolici. Anche qui vorrei citarvi il passo fondamentale del discorso in piazza Cinque Giornate. Non possiamo tuttavia nasconderci che anche a Milano si riscontrano quei fenomeni negativi che inquinano la società moderna e che hanno la loro matrice in un riduttivo secolarismo. Le espressioni di cultura, di costume e di azione sociale, che sono la risultante di un umanesimo immanentistico, ispirato ad un'eccessiva ed erronea fiducia nelle risorse della ragione, priva di un più alto ed oggettivo confronto, recano latenti le insidie dell'abuso e del sovvertimento. Sull'avvenire di ieri, mi sembra molto felicemente, Don Enzo Giammancheri, in un editoriale, diceva che nel rivolgersi a Milano, in questo brano, come in genere in tutti i suoi discorsi del weekend scorso, Giovanni Paolo II vedeva Milano come una città che condensa in sé la complessa e contraddittoria situazione italiana di questa fine di XX secolo. Quindi rivolgersi a Milano è assunta dal Papa emblematicamente come il simbolo della società contemporanea, non soltanto italiana. Il suo rivolgersi a Milano è quindi un rivolgersi all'uomo moderno e alla situazione di dubbio, di crisi, di dilacerazione che l'uomo moderno vede. Il richiamo più grosso è stato appunto questo, a non voler riporre una eccessiva ed erronea fiducia nella ragione in se stessa, ma voler ricercare un momento di confronto più alto e oggettivo. In che modo sarà possibile all'uomo evitare questa degradazione della cultura al contrario di se stessa e questa deformazione del secolarismo? Il Papa cita quattro strumenti, o almeno io ho rinvenuto quattro strumenti, quattro modalità con cui evitare questa degradazione e questa deformazione. Primo, il già citato, aver presente i limiti della ragione. Secondo, la necessità di recuperare la coscienza piena della dignità e della responsabilità dell'uomo, in quanto vertice della creazione. Terzo, la necessità di interrogarsi costantemente sul valore delle conquiste della scienza di fronte ad un valore superiore. Quindi le conquiste della scienza vanno verificate anch'esse di fronte ad un valore superiore che è e non può essere che Dio. Quarto, importante sottolineatura, la necessità di non rompere con le proprie radici storiche, culturali e religiose. La cultura è cultura soltanto all'interno di una continuità con le proprie radici. Una sottolineatura importante, fatta sempre nel discorso di Piazza Cinque Giornate, è che il Papa ha detto che esiste una specifica responsabilità degli uomini politici, degli uomini di governo, di fronte a questo compito. Cioè, esiste una specifica responsabilità degli uomini politici e degli uomini di governo perché la cultura non degradi nella propria caricatura. Testualmente, i responsabili della cosa pubblica, mentre attendono alle necessarie riforme delle strutture, sono chiamati, con urgenza anche maggiore, a render viva in se stessi la sensibilità per le esigenze essenziali della persona umana colta nelle sue supreme aspirazioni. Quindi anche qui mi sembra una polemica chiara e aperta e necessaria con una concezione riduttiva della politica a pura tecnica di gestione dell'esistente o con la concezione di chi pensa che il problema politico oggi sia semplicemente quello di trovare i metodi più efficaci per la soluzione dei problemi strutturali che ci angosciano. Invece qui il Papa ribadisce come anche all'interno della politica esista un compito di costruzione della persona umana e come questo compito di costruzione della persona umana sia l'elemento fondamentale, sia la radice, il perno sul quale si innesta anche una possibilità di azione nel campo delle strutture, nel campo delle riforme concrete. Mi ero segnato a questo punto un passaggio già ricordato dall'Angelo, lo ridico brevemente, che per evitare questa degradazione della cultura è soprattutto necessario che il cristiano eviti il sequestro della cultura in una sola direzione, sequestro che avviene quando si prescinde dalla fede o la sostituisce con surrogati non definibili. Passo detto alla Scala, agli intellettuali e agli artisti. Ne deriva da questa impostazione che il cristiano ha quindi il compito di mostrare l'intimo accordo di fede e ragione. Anzi, di più, Papa riprende questa tematica dell'accordo di fede e ragione risalendo all'insegnamento dei padri, ma aggiunge la necessità per il cristiano di mostrare come la fede autentica sia feconda nel campo culturale. Non soltanto non c'è disaccordo, non soltanto c'è amicizia tra fede e ragione, ma la fede ha anche una propria capacità specifica di fecondità, di generazione nel campo culturale. La fede sa valutare positivamente le culture che accosta, sa coglierne gli aspetti di valore umano riconducibili a Cristo e anzi sa provocare culture nuove che traducano in concretezza l'umano che è incluso nel cristiano. Passo tratto dall'intervento all'Università Cattolica. Il Papa ha poi fatto notare come oggi nel mondo sia presente, anzi diffusa, una crisi morale, una tristezza, ha parlato di tristezza, ha parlato di dubbio. E proprio questo aspetto di difficoltà del mondo contemporaneo mostra la necessità che gli uomini di cultura, e in particolare i cristiani, si impegnino per ridare unità all'uomo, per costruire l'uomo. Alla Scala ha detto testualmente: oggi c'è dubbio, c'è tristezza, c'è purtroppo assai diffusa una vasta crisi morale. Oggi c'è bisogno di confortare, di illuminare, di aiutare. Oggi c'è bisogno di costruire. Il mondo della cultura e dell'arte è chiamato a costruire l'uomo. La cultura e l'arte sono unità, non dispersione, ricchezza, non depauperamento, ricerca appassionata, talora tragica, ma finalmente anche sintesi stupenda, nella quale i valori supremi dell'esistenza vengono ordinati alla conoscenza profonda dell'uomo. E mi sembra a questo punto si innesta bene, ancora una volta già ricordato Brano sulla necessità di elaborare una vigorosa cultura cattolica e popolare come compito specifico dell'uomo. Perché mi dico si innesta bene a questo punto? Perché mi sembra che a questo punto diventi chiaro come la necessità di elaborare una cultura cattolica e popolare non sia soltanto la necessità per il cristiano di sviluppare la propria identità, quindi una necessità interna, ma sia in qualche modo richiamata anche, questa necessità sia maggiormente richiamata dalla situazione di crisi che vive il mondo. È tanto più urgente questo compito da parte del cristiano proprio perché il mondo, la nazione, il paese vive una situazione in profonda crisi culturale. Tant'è vero che il Papa aggiunge che in questa cultura cattolica e popolare si deve poter liberamente riconoscere sempre di più la nazione italiana nella sua tradizione rinnovata e nei suoi valori più autentici. Mi sembra di poter dire che il compito a cui chiami i cattolici italiani è quello di dar vita ad una cultura che sappia essere sintesi della tradizione culturale, quindi delle speranze, delle attese di tutto il popolo italiano e non soltanto di chi oggi si riconosce credente. La mente ovviamente torna qui alla fatica, ai discorsi che il Papa ha dedicato nel ricordare, nel rammentare le origini cristiane dell'Europa. Ricordare come una cultura oggi in Europa sia pensabile soltanto se questa cultura accetta di fare i conti con le proprie radici e le proprie tradizioni cristiane. Una seconda parte più breve del mio intervento, io ho voluto raccogliere a mo' di indice quelli che mi sembra il Papa abbia indicato come i punti fermi, i punti ineliminabili della nuova società che l'uomo è chiamato a costruire, o se volete che il cristiano è chiamato a costruire con tutti gli uomini di buona volontà. L'ho trovato utile per me, perché appunto, sia pure a modo di puro indice, mi sembra che esista, che venga fuori, che emerga una concezione dell'impegno politico del cristiano. Si tratta di citazioni tratte soprattutto da questi cinque discorsi: quello fatto a Monza ai giovani, quello fatto a Sesto San Giovanni ai lavoratori, quello fatto in fiera agli imprenditori e i già ricordati discorsi alla Scala e all'Università Cattolica rivolti al mondo della cultura e dell'arte. Questo elenco di punti fermi mi ha fatto tornare alla mente l'espressione che Giovanni Paolo II usò al meeting dell'anno scorso, riprendendola da Paolo VI, e cioè la necessità di costruire la civiltà dell'amore. Mi sembra che in questa sua visita a Milano il Papa abbia posto dei mattoni, degli elementi di questa civiltà dell'amore. Qual è la radice di questa civiltà nell'amore? Già Scola lo ricordava prima, la radice di questa civiltà dell'amore, la radice del rinnovamento possibile della terra è l'Eucaristia. Il discorso del Gallaratese è un discorso leggibile, mi pare, sia in termini di profonda conversione personale dell'uomo a Cristo Eucaristia, sia in termini di profonda trasformazione del mondo attraverso l'opera portata da Cristo. Quali sono dunque questi punti fermi o ineliminabili che io ho trovato? Primo punto: dignità della vita dell'uomo fin dal concepimento. Secondo punto: promozione di questa dignità della vita dell'uomo in tutti gli aspetti della vita. Promozione realizzata anche attraverso una giustizia distributiva diversa e un nuovo ordine internazionale. Mi hanno molto colpito i ripetuti accenni, soprattutto a Monza, a questo destino di miseria che incombe oggi su milioni e milioni di persone, in cui la dignità dell'uomo è calpestata, e sulla necessità quindi di uscire da questa situazione di profonda ingiustizia internazionale. Terzo, valore della pace e negazione della guerra, tanto più vibrata e sentita quanto più il Papa fa riferimento alle risorse che vengono sperperate nella guerra, sia in termini economici sia in termini umani. Quarto punto, valore centrale della famiglia e della sua unità per costruire uomini interi, amanti del vero e del buono e capaci di costruire questa società nuova. Giangelo prima ricordava sulla famiglia il passaggio di Seregno, io l'ho sentito fortemente collegato agli inviti finali fatti dal Papa ai giovani a Monza, perché la famiglia è il luogo in cui il giovane viene educato e può diventare capace di impegnarsi secondo che gli è stato chiesto. Quinto pilastro di questa società nuova: riconoscimento di una pluralità di culture esistenti, diritto all'esercizio di questa libertà della cultura contro ogni invadenza del potere. Anche qui il modo con cui il potere viene esercitato oggi è visto dal Papa come negatore assai spesso del valore primario dell'uomo, ed viene invece richiamata la necessità che il primato spetti alla libertà dell'uomo, il suo diritto di muoversi secondo la propria identità. Sesto, il ruolo centrale del lavoro, su cui non mi dilungo perché l'ho fatto oggetto della terza parte del mio intervento. Settimo, il rifiuto di ogni prevaricazione, di ogni violenza, di ogni terrorismo, sia di tipo materiale sia di tipo culturale. Ottavo, il rifiuto di tutto ciò che riduce l'uomo a oggetto, di tutto ciò che appiattisce la vita, negando il valore ideale della vita stessa. Qui c'è dentro la droga, c'è dentro il consumismo, c'è dentro la soggezione ai miti di questa società, c'è dentro l'inaridimento della vita dell'uomo. Nono e ultimo punto, il sì ad una società fondata sulla giustizia, sulla verità, sull'amore, sulla solidarietà e sul servizio. Questo nono punto mi sembra il punto sintetico e propositivo e dinamico. Il Papa dice sì ad un forte richiamo alla responsabilità del singolo nell'edificazione della società. Viene contestata quella lettura, quell'interpretazione della società che tende ad attribuire a fattori oggettivi la causa della degradazione dell'uomo. La colpa non è anzitutto nelle strutture, anche se esistono delle strutture che tendono a soggiogare l'uomo. C'è una possibilità di responsabilità, di azione cosciente del singolo, dell'uomo, nell'edificazione di una società diversa, quindi viene valorizzato, viene richiamato, viene messo in moto la libertà del singolo. Ancora il Papa dimostra di avere una larga fiducia nella possibilità dell'uomo di essere protagonista positivo della costruzione sociale, di cambiare ciò che non va. C'è una visione largamente ottimistica sulla possibilità dell'uomo, dei giovani in particolare, ma degli uomini in generale, di essere così, di essere protagonisti nel loro ambiente, così dei lavoratori di essere protagonisti nel loro ambiente. Non un ottimismo stupido e infondato, ma un ottimismo che si fonda proprio sulla concezione dell'uomo e della persona umana come immagine e riflesso di Dio e di Cristo. Quindi, da ultimo, c'è uno sferzante richiamo in più punti alla libertà dell'uomo perché diventi assunzione di responsabilità positiva. C'è un richiamo al dovere dell'uomo, anche se non mi sembra che usi mai questa parola dovere, al dovere dell'uomo di essere protagonista dentro gli ambiti in cui la sua vita è chiamata a svolgersi. Terza e ultima parte del mio intervento, dedicata ai temi del lavoro. Le caratteristiche del lavoro, così del lavoro e dell'impresa, così come il Papa le ha delineate a Sesto San Giovanni e alla Fiera. Anzitutto, il lavoro è identificato dal Papa come un aspetto fondamentale nell'edificazione della persona e della società. Il Papa parla di ruolo insostituibile che il lavoro ha, tanto nella maturazione della persona quanto nell'edificazione della società. La condanna del fenomeno della disoccupazione, o meglio la preoccupazione forte nel fenomeno della disoccupazione crescente, il Papa la ricollega proprio a questa concezione del lavoro come elemento insostituibile nella maturazione della persona. La disoccupazione è un fatto riprovevole, un aspetto centrale della società di oggi, proprio perché manda a detrimento, danneggia la possibilità stessa di maturazione piena della persona e della società. Il Papa quindi identifica la disoccupazione come l'aspetto principale della crisi per chi la soffre e la identifica come l'oggetto primo del necessario intervento da parte degli imprenditori, cioè il primo compito da parte degli imprenditori è quello di creare nuovi posti di lavoro, anche perché, ha sottolineato nel discorso in fiera, la disoccupazione è spesso dovuta a inadempienze e non è un fenomeno che caschi addosso per casualmente dall'esterno. Seconda caratteristica del lavoro, già presente nella Laborem Exercens, ma qui sottolineata in maniera forte, la denuncia del prevaricare dell'aspetto oggettivo del lavoro su quello soggettivo. È singolare come proprio su questo aspetto si sia innestata un'altra delle tante polemiche che abbiamo visto svilupparsi in questi giorni e proprio dall'interno di di ambienti cattolici. C'è stato cioè chi ha detto che l'impostazione, la concezione che il Papa ha del lavoro è ancora una concezione operaista, vetero-operaista. Un noto manager pubblico ha voluto ricordare che secondo lui se Gesù Cristo fosse nato nel 1983 e non 1983 anni fa, Cristo non sarebbe stato figlio di un falegname, ma sarebbe stato figlio di un addetto al terziario avanzato. Sarebbe stato un addetto al terziario avanzato, e ha sottolineato come il Papa non avrebbe capito questo aspetto, cioè non avrebbe capito l'allontanarsi dell'aspetto di lavoro materiale. Perché dico questo? Perché appunto mi sembra che ci sia da parte, dopo te lo dico, mi sembra che ci sia da parte di appunto, cioè questo tentativo di non, ancora una volta, di sfuggire l'impatto con la provocazione posta dal Papa, cioè di non accettare il confronto per il livello a cui il Papa lo pone, di non accettare il terreno di confronto che il Papa pone, e di tentare di datare in qualche modo, o di situare geograficamente, ricordiamo le sempre rinascenti polemiche sulla polacchità del Papa, o di situare geograficamente o di datare storicamente in un tempo passato i valori che invece il Papa dà come fondamentali per il lavoro. Comunque questo aspetto della prevaricazione dell'oggettività del lavoro sul soggettivo vale per qualsiasi settore, terziario o quaternario che esso sia. Terza caratteristica del lavoro, la denuncia della separazione del lavoratore dall'opera delle sue mani. Il Papa dice che questa rimane come legge generale del lavoro, la separazione del lavoratore dalla propria opera. Quarto aspetto, la sottolineatura, molto moderna mi sembra fra l'altro, di due aspetti particolari esistenti nell'organizzazione sociale del lavoro oggi. Cioè nell'organizzazione sociale il lavoro oggi è collegato al denaro e attraverso di esso al potere. Dice esattamente il Papa, non deve infine essere dimenticato il fatto che i rapporti economici e di lavoro sono mediati dal denaro. Il riconoscimento obiettivo del concorso di ciascuno al bene comune si concreta in un potere d'acquisto. E, aggiunge, i rapporti economici diventano sotto questo profilo anche rapporti di potere e quindi potenzialmente conflittuali, rapporti nei quali le singole categorie inclinano facilmente a scorgere e a rivendicare unicamente i propri diritti o più semplicemente i propri interessi. Questi due aspetti di mediazione del lavoro, il denaro e il potere, fanno sì che il lavoro sia meno libero e meno positivo di quanto appare a prima vista, abbia cioè un aspetto di complessità e di specificità per cui è necessario che l'uomo, il cristiano, nell'affrontarlo tengano presenti questi aspetti e facciano i conti con questi aspetti. Sull'impresa, sul valore dell'impresa, il Papa ha sottolineato innanzitutto due principi etici fondamentali dell'impresa. Primo, l'impresa è una comunità di persone umane che vanno trattate come tali. Secondo, il lavoro deve stimolare l'iniziativa e la responsabilità della persona. Ne derivano queste conseguenze. Dalla prima caratteristica, dal primo principio etico fondamentale dell'impresa, cioè il fatto che l'impresa è comunità di persone umane, deriva la necessità, per quanto è possibile, di associare il lavoro alla proprietà del capitale, per dar vita ad una ricca gamma di corpi intermedi con finalità economiche, sociali e culturali. Anche nei momenti di maggior crisi non si potrà mai sopravvalutare il profitto. Perché l'elemento centrale del lavoro è l'uomo. Nei conflitti tra capitale e lavoro la Chiesa è dalla parte dell'uomo. Qui non mi soffermo perché anche questo è già stato citato prima. ultimi aspetti. Gli ultimi aspetti sono conseguenze ancora di questi due principi etici fondamentali. Mi sembrano però particolarmente stimolanti anche in relazione alla situazione di oggi, al dibattito ideologico-politico sulla proprietà dei mezzi di produzione. Il Papa ricorda che i mezzi di produzione non possono essere posseduti contro il lavoro, non possono neppure essere posseduti per possedere, ma l'unico titolo legittimo al possesso dei mezzi di produzione è che essi servano al lavoro. Sia che questo possesso sia realizzato nella forma della proprietà privata o che sia realizzato nella forma della proprietà pubblica e collettiva. Cioè i mezzi di produzione, la proprietà dei mezzi di produzione sono elementi totalmente subordinati al lavoro. Il lavoro è l'elemento centrale e l'uomo in quanto soggetto del lavoro è l'elemento centrale nella visione economica della Chiesa. Ne deriva un ulteriore aspetto, che la situazione ideale sulla proprietà dei mezzi di produzione è data dalla comproprietà dei mezzi del lavoro, quindi dalla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai profitti dell'impresa, nelle forme dell'azionariato del lavoro o in altre simili forme di partecipazione. Il Papa non esclude la proprietà privata o la proprietà pubblica dei mezzi di lavoro, ma dice che certamente la comproprietà, la compartecipazione dei lavoratori è una formula ideale. Riprende infine il tema che già ho ricordato del nuovo ordine economico internazionale, nel senso che fa presente che oggi il tema economico, il tema della, sia nel suo aspetto positivo sia nel suo aspetto di crisi, supera i confini del singolo paese per avere una dimensione planetaria e quindi invita anche dal punto di vista dell'impresa, del processo dei mezzi di produzione a tenere presente tutta intera la popolazione del mondo, e conclude con un punto con cui concludo anch'io, che è la sottolineatura della necessità che sul lavoro sia quindi superata ogni etica individualistica, proprio perché il lavoro è elemento eminentemente socializzante, proprio perché il lavoro è l'elemento che costantemente rimanda al valore primario della persona umana, ampliando l'orizzonte degli amori, ampliando gli orizzonti dell'amore. Solo superando un'etica individualistica è possibile avere questa un'etica della solidarietà e della partecipazione che permetterà di costruire in termini effettivi e non semplicemente in termini ipotetici una civiltà dell'amore in cui ad ogni uomo sia riconosciuto il proprio posto secondo la sua dignità e secondo il suo essere, sviluppando il suo senso di responsabilità e il senso dell'impegno comune alla creazione di una società nuova.
Bene, grazie anche Roberto. E adesso dovremmo decidere come fare, se dedicare un 10 minuti sulla sua relazione di domande, come abbiamo fatto per quella di Angelo, a mio avviso sarebbe opportuna, almeno una prima parte, e poi dedicare la seconda parte, vale a dire fino all'1-10, 1-5, una discussione complessiva del lavoro di oggi, che dovrebbe, e qui un'osservazione fatta durante l'intervallo, restare sul campo specifico che è dato dall'incontro di questa mattina, che è eminentemente una comprensione intelligente, non vuol dire solamente analitica, ma una comprensione intelligente dei fattori che abbiamo messo sul tavolo, no? Perché se si fa questo lavoro, questo è un lavoro solido che rimane e può permetterci anche passi successivi. Allora, io vediamo subito se ci sono delle domande che la relazione di Roberto ha sollecitato, punti da spiegare di più, eccetera. Non ci sono? No, non perdiamo tempo, il tempo è prezioso. Ma che distrutti, dai. Questo è solo l'inizio di un lungo weekend.
Di lavoro.
Sì, di lavoro, ma i weekend non sono più la festa.
ti riposi durante la settimana.
No, neanche quello, scuola, non faccio come fai tu.
E non mi pare che ce ne siano.
Allora, se non se è tutto chiaro, cominciamo passiamo alla discussione. Non ci sono domande da fare sulla relazione di Formigoni. Ecco. Allora io dedicherei questa mezz'ora abbondante a una discussione complessiva che, ripeto, dovrebbe tendere a da una parte a enucleare i punti salienti che sono emersi, anche comuni. Se queste vengono messe in comune, poi altre sedi opportune potranno vedere, vagliarle e renderle operabili, ma almeno questo è un suggerimento molto opportuno. Quindi su questi due binari vedrei che possa andare la discussione. Allora, chi interviene?
Anche medici. Hanno già dato il loro contributo. Cioè, rispetto a chi non è milanese, rispetto a chi non ha ricevuto il Papa di persona, come è successo per Milano, che cosa dice una proposta così? Che cosa?
Mm.
Io oltre all'osservazione, visto che non mi va di perdere tempo, oltre all'osservazione che ho fatto prima, avrei questa seconda osservazione da fare, che è di carattere, se vogliamo, metodologico, ma penso indichi anche un punto di interpretazione di tutti i discorsi. Cioè, perché a me sembra che il punto di interpretazione di tutti i discorsi, nel loro complesso, non stia all'interno dei discorsi stesso, se non nella enunciazione fondamentale che è contenuta nella Redemptor Hominis, che Cristo è il centro della storia del cosmo. Questo è il punto di interpretazione, che però ha una sua attuazione, cioè non rimane un punto teorico. Questi discorsi ruotano intorno sia a questo punto teorico, ma anche ad un altro punto, che non so dirlo in termini diversi da questo, da questi. Il Papa, venendo a Milano, ha vissuto Milano e da questo punto di vista ha rivolto questa parola alla città di Milano. A me sembra che questo sia un punto di un luogo ermeneutico dell'intera vicenda, perché innanzitutto per questo motivo e lo si vede in tutti i discorsi, basterebbe citare basterebbe riprendere le citazioni che ha fatto alla Scala di Verdi, di Manzoni, basterebbe il discorso alle Piazza Cinque Giornate, basterebbe il discorso fatto alla Cattolica e agli imprenditori, perché la prima modalità con cui uno vive Milano è quella di una familiarità con Milano stessa, cioè non è l'uomo ostile o al di fuori che parla, che si rivolge alla Milano per insegnare qualcosa, ma che si pone vivendo quella che è l'aspetto originale di questa città. Il secondo aspetto, che è estremamente messo in luce in modo sorprendente dai discorsi, è che il presente non è intellegibile se non a partire dalla sua storia. Cioè non si può intervenire nel presente se non con l'intelligenza che deriva dalla comprensione della tradizione. E il terzo aspetto di questa, che è una specificazione di questo vivere a Milano, è che non esiste, Milano è tale se non tanto perché si riproduce, ma in quanto cambia. Non è uno dei modi più belli per dirlo. Cioè Milano non può riprodursi, no? Vivere, essere se stessa significa cambiare, essere dentro un processo di cambiamento, cioè essere dentro una dinamica, la quale esige da un punto di riferimento certo, ma anche la disponibilità ad una novità. A me sembra che questo sia come il criterio in cui allora assumono una loro luce tutti i discorsi che sono stati fatti, perché non si tratta di creare dei nessi fra i discorsi fra di loro, ma questi nessi si ritrovano all'interno di una realtà che si vuol mettere in evidenza, che si vuol creare, no? E questi nessi sono come l'esplicitarsi di questa realtà che si crea. Da questo punto di vista, a mio avviso, il discorso del lavoro e della cultura sono come, se il primo è, se il criterio ermeneutico è vivere a Milano, vuol dire uno che ci si mette dentro, è familiare, ma sa anche far capire, no? Sa anche rivolgere un giudizio alla situazione, quello della cultura e del lavoro sono come i due aspetti di questa che esprimono l'appartenenza di questa, no? La dinamica di questo vivere, perché non si può vivere se non sviluppando l'intelligenza, cioè di questi nessi, e se non costruendosi. Infatti il discorso fatto ai giovani, a mio avviso, è interessante da questo punto di vista, anche se non ho mai usato la parola lavoro, ma era il tema della costruzione, cioè voi potrete costruire solamente se avete qualcosa su cui potervi costruire. Ripeto, volevo essere un apporto di carattere metodologico, ma penso che possa centrare anche sia con la comprensione dei discorsi e anche come indicazione che noi possiamo riprendere da questo.
attraverso molto legati tra di loro, ma con la prima osservazione mi voglio mettere un po' su questo ultimo intervento e su un'esperienza iniziata qui al Centro San Carlo di Milano, in cui ci siamo visti due volte, no, una o due volte, abbiamo cominciato a vederci per cercare di capire che cosa, dove stia andando Milano, e quindi cercare di progettare una presenza che si innesti in questo, diciamo, in questo momento storico. Io credo che, visto che qui stiamo approfondendo queste parole del Papa a livello di un centro culturale e credo, con tra centri culturali, io credo che questo tipo di lavoro, cioè di, a livello del movimento complessivamente, di cercare di porsi di fronte alle realtà delle città, che sono i punti di grave crisi dell'uomo di oggi, sono i punti, diciamo, esemplari della crisi dell'uomo oggi, io credo che sia un compito con cui noi possiamo assumerci il lavoro di approfondimento delle parole del Papa, no? Io credo che non possiamo più permetterci, diciamo così, è una osservazione di carattere pastorale, quindi non vorrei uscire dal seminario, come ha detto prima Donato, però credo che sia ineliminabile per un piccolo di nostra sensibilità. Cioè, io credo che non possiamo più permetterci il lusso di essere in città come Milano, come soprattutto le grosse città d'Italia, presenti senza un progetto unitario e complessivo che abbracci dal momento pastorale al momento di presenza sociale e così via. Anche perché mi pare che la logica interna a tutti i discorsi fatti, per quanto detto anche mi pare da Don Angelo prima, ci obblighi a questa unitarietà, no, non c'è nessun momento di divisione tra il momento di annuncio pastorale e il momento di conseguenza sociale. Questa è la forza anche di questi discorsi. Quindi forse non so quale possa essere il punto di riferimento di questo lavoro di progettualità unitaria nei confronti della presenza in una grande città oggi in Italia, però credo che questo lavoro che si comincia a fare a livello dei centri culturali potrebbe essere una direzione doverosa, ecco, non più prescindibile. Mi pare che una seconda osservazione, così mi è venuta in mente un po' così adesso a caldo, però vorrei confrontarla con voi. Mi pare che una da varie osservazioni fatte, non le sto a ripetere, salti fuori una preoccupazione che potrebbe rivalutare una parola che è stata la parola sprecata di cui tanti sono sciacquati la bocca durante gli anni 60, durante gli anni 70, con cui la struttura civile italiana è stata invasa in un certo modo, che è stata la parola partecipazione, ma che qui mi pare, dico, esemplare il discorso sull'impresa come luogo, addirittura come comunità, e sul fatto che addirittura il lavoratore, no, debba partecipare anche all'azionariato dell'impresa. Ecco, mi pare che questo, ma tutto quello che dice il Papa quando dice che l'uomo deve essere protagonista della sua storia, che può essere ottimisticamente, come ha detto Roberto, protagonista della sua storia, mi pare che questo dovrebbe farci rivalutare questa parola svilita dal modo ignobile con cui è stata messa in atto nel nostro paese, sia a livello istituzionale, si pensa alla scuola, no? E sia a livello così proprio di diffusione culturale di questa parola, no? Per cui sembrava che si dovesse partecipare anche a livello di pianerottolo, consiglio di, insomma, ci siamo pieni di consigli, no? In Italia a tutti i livelli, però la vera partecipazione non c'è, cioè è stata puramente formale. Ecco, io credo che un filone con cui una parola che mi pare leghi tutto il richiamo a livello di presenza pubblica dei cristiani sia forse una rivalutazione di questa parola ripresa nel modo giusto di valorizzazione delle potenzialità che ogni uomo ha in sé, e in un momento in cui questa parola è profondamente in crisi. Dico, tutto il discorso sull'astensionismo, sulle schede bianche di questi giorni, in fondo è l'aspetto più macroscopico di quanto questa parola sia in crisi. Mi pare che tutti i discorsi fatti dovrebbero far riprendere a noi, no, far rilanciare a noi in modo nuovo, non dico questa parola, comunque questo tipo di preoccupazione. Terza e ultima osservazione, e volevo fare cioè aggiungere un aspetto che mi pare non sia stato detto espressamente e che mi aveva molto colpito nel discorso alla Scala del Papa, quando aveva, con una analogia così anche molto bella da sentire, aveva fatto un'analogia tra le opere di misericordia materiale e le opere di misericordia spirituale. Mi pare che abbia dato lì un'indicazione, ci abbia indicato un compito molto preciso, no? Cioè quella di, in città deserto come sono quelle di oggi, senza senso, tristi, eccetera, con tutto quel che ha detto, cioè il fatto che ci abbia indicato come compito parallelo a quello delle opere di misericordia materiale, quello di mettere in atto opere di misericordia spirituale, dico, visto soprattutto che parliamo a livello di un centro culturale, io credo che sia un'indicazione anche operativa molto, molto precisa, che stranamente è stata, mi pare, è passata anche abbastanza in secondo piano anche nell'opinione pubblica. È un richiamo che è fatto lì, parlava tutta la città, tutti gli operatori culturali e artistici di Milano, però mi pare che soprattutto per noi cattolici sia forse un richiamo che ci ha fatto, che non dovremmo passare in secondo piano.
È vero, questo è molto giusto, molto, molto giusto.
Io volevo continuare sulla linea dell'individuazione di alcuni punti sintetici su Milano. Volevo dire, primo, che anche per rispondere a quello che dicevi tu, Angelo,
scusa un attimo solo, scusa. Siccome vedo continua a intervenire gente di Milano, si continua a dire il discorso di Milano. È chiaro comunque che Milano, come giustamente ha detto Roberto nella sua relazione, è il nome che si dà, almeno il punto di paragone che si tiene, ma di un discorso che riguarda tutti, cioè che riguarda l'intera società. Quindi quando parliamo di Milano, anche gli interventi, io credo essi indicano una strada che non riguarda solamente i milanesi, ma riguardano tutti. E d'altra parte anche coloro che non sono milanesi sono invitati a intervenire, no?
Ma anche per un'altra considerazione, che probabilmente il fatto di individuare in Milano il futuro, uno dei possibili futuri di questa nazione, questo secondo me è importante. Cioè Milano, come detto anche prima, punta alla possibilità di evoluzione di tutti, tant'è che a Milano, contrariamente che in altre città, ha voluto toccare tutti gli aspetti della condizione umana. Non era mai andato su tutta la dimensione della città. Questo è il primo aspetto, secondo me, fondamentale per essere detto, che si ricollega a uno che voglio dire dopo. E cioè, la reazione che c'è stata, tu anche prima dicevi che non potevi parlare di queste cose, perché non hai detto, ma è stato evidente che c'era un popolo, e mi spiego, il Papa non si è rivolto ai settori della città di Milano, si è rivolto al popolo di Milano e al popolo cristiano nelle diverse specificazioni. Questo è molto importante, perché allora vuol dire che il popolo cristiano, in quanto tale, unito, che diventa interlocutore per tutta la città, mi spiego male, però mi sembra un concetto fondamentale, come lo diceva anche bene a capo del Corriere della Chiesa, sul popolo. Si è rivisto il popolo che andava dietro al Papa, lo si è rivisto nel centro di Milano all'Angelo, lo si è rivisto anche alla periferia della Latina. È una questione globale. Piccolo nota bene, questo dice anche qualche cosa sulla questione del trionfalismo, delle masse, delle responsabilità, eccetera, perché un popolo invece ha dimostrato una comprensione istintiva, che certo noi dobbiamo, e questa è forse una linea di pensamento, aiutare a rendere coscienti. Però c'è, e il tempo che il Papa ha dedicato al popolo, alla gente, a stare in mezzo, non è privo di significato, perché è questa unità che si vuole ricostruire. Ultimissima cosa, a Mosta c'erano più di 200.000 persone secondo le stime. Non possiamo non pensare che la nostra responsabilità culturale, di movimento, ma diciamo sulla culturale, è quella di rendere coscienti a quelle persone il messaggio, lo stimolo, la scossa che c'è, perché perché se no nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle cose che normalmente frequentano, si viene spento.
Scusa, in chi gli etero?
No.
Dai.
Io vorrei dire una cosa sul popolo, cosa che avevo in sentito, probabilmente non come la dice, ma sento ambigua. La prima cosa che voglio dire è questa rispetto alle valutazioni, che a me sembra che la prima cosa che bisogna pensare a fondo, pensare anche come svolgerla, che un po' tutta la relazione forse che Don Angelo ha fatto, è che questo avvenimento che è accaduto a Milano ha indicato un certo modo autentico di vivere l'esperienza cristiana e di affrontare il fatto della Chiesa in quanto tale. E a me sembra che questo non sia il primo punto su cui è necessario prima di tutto un lavoro per noi, perché di rimando all'immagine che Don Angelo ha dato della questione, viene da domandarsi l'urgenza di ricomprendere la funzione storica che Comunione e Liberazione ha rispetto alla Chiesa e al mondo oggi. A me sembra che questo non sia una cosa da poco, e lasciare rappresentata o sottovalutare questo significa già fare un primo passo importante e determinante per evacuare quello che è stato l'avvenimento di Milano del Papa.
Scusa se ti interrompo su questo punto, perché secondo me io ringrazio molto in questo intervento di Intiglietta, perché è l'unico che mette chiaramente in valore lo sforzo che io e Roberto abbiamo fatto, mi spiego, nel momento stesso in cui lo delimita. Io dico che quello che mi sorprende tante volte tra di noi è che noi abbiamo una tale equivoca presunzione di ciò che abbiamo incontrato, per superficialità, perché non l'abbiamo incontrato fino in fondo, perché non siamo veri fino in fondo, perché quelli di noi che sono veri non sono così, per cui sotto sotto viviamo la tentazione di pensare, di fregarci le mani perché il Papa è venuto a Milano e ha detto queste cose a chi sappiamo bene, no? Che bisognava dirle, è chiaro? Perché noi le sapevamo di già, chiaro, capite quello che voglio dire? Cioè, ci può essere un atteggiamento equivoco di questo tipo, che non si lascia giudicare, è chiaro, il discorso che facevo prima sulla presenza del Papa come un giudizio su ciò che è in atto, non si lascia giudicare da questo avvenimento, cosa che invece è fondamentale, mi spiego, perché solo lasciandosi giudicare uno si mette in movimento, è in forza del giudizio che uno si mette in movimento, è in forza di un giudizio autorevole sulla sua esperienza che uno si mette in movimento. È chiaro? Da questo punto di vista il tentativo di raccoglierla in tutti i suoi elementi, è chiaro, è come offrire uno strumento di tipo materiale affinché questo giudizio sia accolto in tutto, in tutti i suoi elementi, in tutti i suoi fattori, per tutto ciò che esso è, mi spiego, dalla nostra modalità di vivere la nostra realtà, e quindi la metta in moto, la renda responsabile del compito che ha nella città e nella società, come il tema di oggi indicava, è chiaro? Cioè, è come se adesso che il Papa è venuto, e per le cose che ha detto, oltre per il fatto di essere venuto, è chiaro, è come se la nostra responsabilità fosse mille volte più grande, perché la corrispondenza che ha svelato, che ha manifestato, mi spiego, e che ha svelato in noi, e supponiamo che invece non si è manifestata per tanti altri, altri sono rimasti scossi, altri sono rimasti confusi, altri hanno detto ma chi se ne frega, ecco, tanto più è stata profonda questa corrispondenza, tanto più potente è il compito che ce ne deriva, è la responsabilità che ne abbiamo, è chiaro? E proprio per questo è importante che questo giudizio sia compreso in tutte le sue articolazioni, perché nulla vada perduto tendenzialmente, è chiaro? Questo secondo me è un aspetto molto importante. Molto importante, perché il modo, come diceva Nori, per ripetere meccanicamente la nostra stessa esperienza e per non farla crescere, è quello di non cambiare. E il primo modo per non cambiare è non lasciarsi provocare da ciò che avviene, mi capite? È chiaro? Con una tanto infantile quanto sottile presunzione che tutto sommato si ferma a una sorta di godimento estetico, no? Per questa corrispondenza, è chiaro? E invece non ne subisce il giudizio autorevole che divide. In questo senso, secondo me, l'intervento di Intiglietta è quello che dà luce a tutto il lavoro e anche alle importanti riflessioni che faceva Nori e anche il Pigi. Cioè, è che il compito storico di CL nella Chiesa italiana in questo momento è enorme, enorme, e noi siamo di una pochezza, di una fragilità e di una inconsistenza che fa paura pensarci, capite? Cioè, perché ci è stato messo addosso una roba che non dipende dalle nostre bravure. È proprio è proprio il Signore che ci ha mandato qualcuno che ha prodotto nella nostra vita, nelle nostre vite una cosa così. Ma siamo altro che vasi d'argilla, eppure il compito è enorme. Ecco, a me sembra la presenza del Papa qui, questa cosa l'abbia messa in una evidenza tale e così potente che i nostri nemici se ne sono accorti molto bene, mi spiego. Ma comunque, vabbè, scusami Tiglietta.
No, perché no, dicevo questo anche perché mi sembra che il secondo modo per poterlo fare non soltanto da parte nostra, ma era quella cena che dicevi tu all'inizio, quando dicevi che questo Papa viene chiamato Voltigua e invece non viene chiamato invece Santo Padre. Cioè che si tratta di un'immagine di Chiesa autentica a cui aderire. E quindi a me sembra che questo immediatamente ripone la domanda di che consapevolezza noi abbiamo del movimento e dell'autenticità del movimento rispetto alla nostra vita e al compito che essa. Secondo me quindi i centri culturali anche dovrebbero svolgere un lavoro che più che prima di tutto all'esterno, vedo all'interno, di chi, come dire, forma il nucleo, no? Su questa domanda sviluppi poi una prospettiva che può accadere poi in incontri, in aperture anche, con realtà interne e esterne al mondo cattolico. Cioè, qual è l'immagine di Chiesa, non di Papa Voltigua, che il Magistero della Chiesa indica? Cioè, confrontiamoci col Magistero della Chiesa e non con il Magistero di Giovanni Paolo II come una opinione di come dovrebbe essere la Chiesa, non so se è detto no, però secondo me indica anche una prospettiva di incontri o di confronti che possono diventare interessanti. La seconda cosa, che da questo punto di vista qua, infatti, io non parlerei tanto di popolo, nel senso che noi quando parliamo di popolo parliamo sempre di un'entità, e quando si parla di popolo si intende una realtà che è consapevole di se stessa, della propria identità. In realtà noi viviamo in una chiesa, in una società in cui non esiste da questo punto di vista qua drammaticamente il popolo, se mai il Papa ha incontrato gli uomini che finalmente una volta nella storia qui a Milano hanno trovato un punto di comprensione delle loro domande. Perché questo è il punto secondo me interessante, cioè non c'era il popolo di Milano, perché a Milano non esistono popoli, esiste una manica di rincoglioniti, non è un popolo, mi spiego, rincoglioniti dalla televisione, dai partiti e da tutto il resto. Il problema del popolo è il problema di un resto che ha come funzione quella di riprendere, di dare coscienza a tutta la gente, a partire dalle domande che dentro di sé ogni uomo ha. Insomma, la gente ha aspettato il Papa per ore e ore, in corso Buenos Aires, da Sesto San Giovanni fino alla Porta Venezia, in tutti i punti della città, con buona pace di Repubblica e dei laici, l'ha aspettato, non perché era cosciente di essere cristiano, forse per parte io era il problema di loro, ma perché capiva o intuiva anche implicitamente che quella presenza era l'unica cosa
che poteva, a cui comunque si potevano affidare quelle domande ultime e vere di sé, che uno non ha il coraggio neanche di svelare a se stesso mai oggi. La funzione, per questo il primo punto è fondamentale, perché la funzione di quello che della presenza del Papa è ribaltata sulla funzione che il resto del popolo di Israele, cioè quel pezzo di chiesa che è cosciente di questa missione che il Papa ha, ha rispetto alla città, rispetto al mondo. Se no le parole del Papa rimangono lì, come un bel discorso, sarebbero il vero grande attacco. La terza cosa, questo lo dicevo sul popolo perché sennò rischiamo di essere ideologici, la terza cosa, vuol dire che questo implica, secondo me, comprendere che cosa intendiamo quando parliamo in quest'ultimo periodo di etrismo, cioè quello che è accaduto a Milano, come dire, ha centuplicato la responsabilità, come dicevi te Angelo, nostra rispetto al fatto culturale, al fatto di presenza sociale e politica, che non è opzionale per un'esperienza cristiana, ma ne è una dimensione che rende l'esperienza cristiana fino in fondo vera o falsa. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè dobbiamo domandarci la responsabilità, quel compito di cui parlava Roberto, implica una responsabilità che porta con sé tutto il metodo di un'esperienza che noi abbiamo, prima di tutto. La consapevolezza di quello che abbiamo incontrato e lo svolgimento. Perché non possiamo andare più avanti pensando che il centro culturale non debba sempre più diventare un avvenimento nella città. Non possiamo pensare che sia opzionale o meno interessarsi di politica, o che sia più o meno opzionale interessarsi di creare forme culturali, o che sia opzionale andare fino in fondo dentro le strutture sociali. Non è una questione di opzione ormai, o di compito affidato ad alcuni. È dimensione integrale dell'avvenimento cristiano, se no siamo mozzati. Non so se riesco a spiegarmi. Secondo me dovremmo ripensare a questo discorso come una pietra miliare su cui ci è chiesta una svolta più che mai determinante. E i centri culturali e tutte le prospettive che nascono da una posizione culturale, perché non c'è un'iniziativa politica, come diceva Roberto, se non nasce da un approfondimento di un lavoro culturale, nel senso vero del termine, come non c'è nessun'altra cosa a livello maturo e adulto, dobbiamo ripensare secondo questa svolta. Insomma, il Papa a Milano non è uno dei tanti discorsi che ha fatto per noi, per la nostra storia, è una pietra miliare su cui bisogna svoltare assolutamente l'orizzonte su cui ci muoviamo, e anche quello che ha fatto fino adesso non può non essere ribaltato a partire da quello che abbiamo sentito. Insomma, non so se
sì sono d'accordo, c'era Fontolan.
Scusate, siccome l'ora è tarda, io gli direi gli ultimi tre interventi, Fontolana, Letti e lui.
Sì, io volevo dire una cosa brevissima, che poi è un concetto che abbiamo cercato di sviluppare anche con il sabato, con questa settimana, cioè che, e volevo inserirmi nella scena di quello che diceva Giulietta adesso, che questo fatto della parola del Papa che divide e che scompone è un fatto molto importante, perché secondo me, io ho trovato questo, che l'unico requisito richiesto per mettersi sulla sintonia di quello che il Papa dice è avere dentro di sé un barlume della parola ideale. In questo senso il Papa può incontrare tutti, per tutti coloro che a questo riscattare, a questo risvegliare, a questo barlume ci stanno. Per questo quello che si diceva prima dell'intervallo secondo me è molto importante, sul fatto che non parla ai cattolici prima che agli altri uomini, no? E per questo è molto importante quello che dicevi tu adesso circa il non sottrarsi al giudizio del Papa, perché questo barlume anche per noi, l'ideale può essere un barlume, cioè la fede può essere sottratta alle ragioni della fede. Può rimanere come affettività, come storia che ci si porta, come tradizione che si ha, ma non come giudizio sul presente. Ora, l'altra grande cosa proprio dentro questo cammino, secondo me, è che da qui si sviluppa una capacità di rapporto con chi è disposto a togliere dall'ombra della propria coscienza o delle strutture della società o del consumismo, tutto quello che si vuole, questa parola ideale, no? Cioè questa voglia di darsi un senso. Ed è la capacità di rapporto che il Papa ha avuto in questo viaggio milanese. Cioè il fatto che ha fatto 17 discorsi in 2 giorni, più o meno cercando di coprire in un certo senso tutte le dimensioni sociologiche, ma culturali e geografiche di Milano col suo internet, eccetera, è un fatto anche come dal punto di vista simbolico molto importante, perché è entrato in rapporto con tutte le realtà nel loro specifico muoversi, nel loro specifico intendersi, e chi l'ha saputo ascoltare era chi ha avuto la cattolico o meno che fosse, ha avuto l'umiltà di dire: quello che io c'ho dentro, la domanda che io c'ho dentro, posso metterla in gioco con te. Può essere risvegliato da queste parole. Secondo me in questo senso è molto importante rendersi conto che ci sono stati cattolici che hanno vissuto questo incontro con il Papa peggio che dei laici, e viceversa. Nel senso che non è che c'è un popolo indistinto che incontra il Papa, c'è chi all'incontro con il Papa si prepara, c'è chi lo desidera, c'è chi lo vuole e chi no.
E c'è chi lo svolge questo incontro, discorso appunto che facevamo prima, e chi lo lascia lì. Non è la stessa cosa, è chiaro. Perché nulla si fa senza appunto quel cambiamento profondo dell'intelligenza, della volontà e dell'energia di azione che di fronte al quale il Papa ci ha messo.
Aletti.
Ma perché è successa una cosa così? Magari iniziata 5 giornate dove gli adulti di Milano dovevano trovarsi, mi spiego, molti erano lì come turisti, perché erano lì a vedere il Papa, e magari qualche solone anche a livello alto del movimento è venuto lì a dire, laddove c'erano alcuni che vivevano un'appartenenza al movimento e la giocavano pubblicamente lì dentro, venivano lì a dire: ma come siete smorfini, invece che aiutare, capite? Perché magari uno viene con il suo piede e mette il piede sul lumignolo fumigante, invece che giocare la sua pancia dentro. E concordo con quello che diceva il nostro modo di vivere è un'appartenenza. Il Papa questo secondo me l'ha fatto rendere molto chiaro. Vedevo in Cattolica, per essere chiari, lo Stefano Giorgi, che aveva il Papa a mezzo metro dietro, non si è minimamente mosso, ha fatto soltanto così e continuava a dirigere il coro. Non ha fermato il coro. Perché? Perché è il nostro modo, è la nostra faccia che noi giochiamo fino in fondo. Culturalmente noi, questa identità, la nostra cultura, la nostra identità, è un'appartenenza. Noi questa dobbiamo giocarla fino in fondo. Per questo che ha ragione il TG2 quando dice: sotto Martini Cirele non si è espressa. Questo è stato il commento che ha fatto. Perché? Perché noi non abbiamo giocato gran parte anche di noi. Non ha giocato questa appartenenza. Tanto che magari ad alcuni momenti l'abbiamo giocato. Ma la gente nostra che era lì, molte volte era lì come turista, come quello che diceva l'angelo prima. Quando uno prende in mano questi discorsi che riguardano un punto di vista estetico.
Tu? Questo, che alza la voce.
Io sono rappresentante nel centro culturale di Trento, ne ho costituito il Mosaico, si chiama. È nato non senza difficoltà a Trento perché c'è già un altro centro culturale, mai in accordo con Don Giussani. E quello che vuole proprio proporre questo centro mi sembra che si ricolleghi con questa novità dirompente che ha portato il Papa. Io sono venuto a Milano, ho passato a Milano tutta la domenica dal discorso alla Cattolica, alla Regina Celi e al Gallaratese, e veramente mi sono accorto di questa grande attesa che c'era nella gente, ma mi sono accorto che ce l'avevo dentro io questa attesa, guardando la gente me la sono trovata dentro io. Ecco,
Io penso che sia proprio la risposta a questa attesa che ci deve come cambiare, deve come operare una rifondazione per quello che è il movimento per me. In questo senso che quando il Papa diceva Dio è venuto oggi in questo cenacolo parlando con la lingua degli uomini contemporanei, per me significa veramente che il movimento è da ritrovare in una lingua diversa per me e nello stesso tempo diventa una lingua diversa per tutti. Per questo il primo modo di operare del centro culturale costituito è proprio quello di andare a fondo dell'identità di CL, capire realmente i termini della nostra identità, andare fino in fondo di a questa appartenenza che siamo, ma con questa indicazione del Papa, cioè con un linguaggio che sia realmente portatore di questa speranza che il Papa diceva voi giovani dovete portare, perché l'avete anche voi come tutti, a chi sta attendendo qualcosa di originale, di nuovo, state cercando forme nuove dopo quelle passate, dopo il 68, state cercando dei modi nuovi, originali, diversi. Ecco, e voi cristiani avete la responsabilità di questa speranza. È come se anche noi allora, di fronte a noi stessi prima di tutto e alla gente, dovessimo andare e come il Papa dire io sono venuto a voi a parlare di Cristo, perché è un linguaggio che non va bene solo fra noi, non va più bene parlare solo fra noi di queste cose, o comunque con un tono, con un accento che va bene per noi, va bene per noi come per chiunque altro a cui ci rivolgiamo. Questo credo che sia il senso del centro culturale che abbiamo voluto fondare e che avrà appunto come prime iniziative quella di una meditazione sul contemplare la bellezza nell'Eucaristia e sui discorsi a proposito della cultura del Papa, perché vuole proprio andare a fondo dell'identità nostra, e credo che questo sia proprio l'incitamento e il desiderio anche del Papa.
Dunque direi di concludere qui vista l'ora. Io penso che delle volte che abbiamo fatto questi raduni del sabato, questo sia stato, se non altro, il più appassionato, indice del fatto che evidentemente un discorso come quello che il Papa ha tenuto a Milano ci riguardano molto da vicino. E questo penso sia anche uno dei migliori auspici per cui possa essere proficuo. Permettetemi però un'osservazione. Ed è questa, si è insistito molto durante questa mattinata sul fatto di comprendere fino in fondo quanto è stato detto anche nella sua particolare, non dico specificità, ma pertinenza puntuale. Io spero che questo lavoro venga fatto dopo questa mattina, nel senso che probabilmente ciascuno di noi l'aveva riservato a dopo. Perché questo è anche un invito a farlo, perché non mi sembra che sulla relazione dell'angelo di Roberto ci siamo poi cimentati molto. È critica come osservazione, ma non è polemica. È critica perché io vorrei realmente che dai discorsi che il Papa ha fatto se ne tragga non la solita ispirazione, o stato d'animo, ma se ne tragga un'intelligenza e quindi anche una capacità di capire qualcosa di più di quello che già si sa, no? O di introdurre elementi nuovi di quello che già si sa. Questo evidentemente esige la fatica di cimentarsi con qualcosa che si vorrebbe introdurre di nuovo. Ma questo lo dico per un... Vabbè, è finito il dibattito, però... Scusami, vorrei finire io. Questo lo dico per un altro anche per un motivo, nel senso che, e qui riprenderei l'osservazione che Tommaso faceva nella prima parte, al di là del vedere come si può attuare, c'era una parola che ci ha fatto riprendere il tema, il discorso del Papa Rimini, e fu la parola consegna. Ora, la parola consegna è un termine militare, no? E vuol dire che uno deve eseguire quello che gli è stato dato fino in fondo, chiaro? Quando uno riceve una consegna vuol dire che non interpreta quello che gli viene dato, ma prende sul serio la cosa che gli è stata data, no? In modo tale che deve rispondere della cosa che gli è stata data. A me sembra che questa parola sia una parola che ci fa capire come nella sua molteplice varietà l'insegnamento debba essere ripreso, con un'osservazione che qui io farei, che questo cambiamento, di cui io penso, sono molto d'accordo con tutto quando è stato detto che deve farci fare un cambiamento, però deve far fare un cambiamento secondo la responsabilità che a noi è chiesta. Ed è da questo punto di vista che noi dobbiamo valutare per noi il cambiamento che ci è dato, no? Perché io credo che questo sia il modo in cui, il modo più realistico con cui si può comprendere. E guarda caso, penso sia abbastanza lampante, questo discorso diventa estremamente interessante su un problema che noi abbiamo, che è la mobilitazione del movimento. Mobilitazione non nel senso attivistico, ma della presa di iniziativa nei confronti di una determinata situazione. Non sto parlando dei giovani, ma sto parlando degli adulti. Da questo punto di vista è vero che i centri culturali eccetera eccetera devono cambiare, ma a mio avviso è proprio la realtà stessa del livello adulto, è questo che è messo in discussione e è messo sul tavolo, insomma, che è l'aspetto. E da questo punto di vista, se si decide, come a mio avviso che questa consegna debba essere presa di questi discorsi, a mio avviso è proficua da questo punto di vista come aiuto, perché questa ripresa di presenza, un po' gioco di parole, possa avvenire a livello degli adulti. Perché una parola così è una parola rivolta eminentemente agli adulti, per i contenuti che ha affrontato, che ha posto. Ed è una indicazione che può essere utilissima per questa ripresa che il movimento sta facendo. Un'ultima osservazione, che a mio avviso è utilissima per quanto riguarda tutta la gente impegnata in cultura, sono d'accordissimo con Intiglietta, che è un resto che fa rimanere o che permane, per cui il discorso di prima, la consegna viene fatta a chi l'accoglie, no? Ma è un discorso che è stato rivolto a tutti e in quanto tale a mio avviso dovrebbe essere ripreso. Che per esempio il discorso dei giovani, comunque è questa un'indicazione, no? Ma non sia ripreso solamente da CL, ma da CL sia fatto riprendere per tutti, sarebbe una cosa dell'ira di Dio. Che il discorso agli uomini di cultura fatto da iniziato a CL, ma si è fatto riprendere per tutti, sia a mio avviso questo sarebbe estremamente interessante, stando attenti che, e questa è la relazione di Angelo e di Roberto, a mio avviso l'hanno messo in evidenza, l'unitarietà del discorso, cioè la profonda unitarietà che questo ha avuto, per cui non bisogna a valle falsificare quello che a monte è avvenuto, per cui io credo che l'indicazione che dava Peppino sia estremamente pertinente, cioè se un discorso è nato da un'unità, pur specificandosi, deve nella sua specificità riprodurre l'unità da cui è partito, e l'indicazione che lui dava a mio avviso è fondamentale, non solo per il centro culturale, ma per la stessa realtà di una presenza, di un modo di fare scuola di comunità eccetera eccetera, di una situazione.
Certo, ma inevitabile. Certo. Volevo anch'io dire, ricordarvi il punto da cui sono partito, che secondo me, nella misura in cui questo lavoro ha dato, ha permesso alla sintesi del messaggio del Papa di vedersi in tutti i suoi elementi, in questa misura voi, là dove siete, come diceva Nori, dovrete favorire la modalità con cui autorevolmente il movimento riproporrà a tutti questa cosa qui. Mi spiego, il compito, lo scopo di questo incontro è questo, è chiaro? Cioè il movimento ha già fatto un primo passo in questa direzione, e lo ricordavo, che è l'Atlantide e l'editoriale del sabato, farà il secondo passo con la scuola di comunità. Uno che è venuto qui, che si ritrova a Canicattì o a Napoli, da qui deve portar via una capacità di dar pertinenza e spessore al richiamo alla direzione che il movimento imboccherà. È chiaro? Questo è l'aspetto fondamentale della questione.
Bene, con questo abbiamo finito e scusate, l'ultimo incontro che avevamo in preventivo il 25 giugno, per ovvi motivi, non si potrà fare. Quindi riprenderemo gli incontri l'anno prossimo.